che ho accettato con piacere anche prevedendo una strettezza di tempi e difficoltà di questo genere, però mi limiterò ad alcune notazioni, anche perché quello che è stato detto ha preparato il terreno a questa osservazione. Intanto parto dal testo, il mio approccio. Se si prende per buona, perché è tutto da discutere, la differenza tra credente e non credente, ecco, diciamo che io mi accosto a questo testo come un testo sapienziale e non come un testo sacro. Cioè, come un testo in cui l'umanità, come in tanti altri grandi testi della storia del mondo, ha interpretato il senso dello stare dell'uomo sulla terra. E evidentemente le sapienze sono tante, e tra le tante sapienze c'è anche questa. Peraltro, con una pregnanza particolare, almeno per quanto mi riguarda, perché nella storia di quello che chiamiamo l'Occidente, questo è uno dei testi fondanti. Insieme alla grande tradizione greca, la Bibbia è un testo fondante della cultura che chiamiamo l'Occidente. Poi, evidentemente, come esperienza del religioso, esiste il Tao, esiste l'universo buddista. Ecco, sapienze, mettiamola così, sapienze. Il modo in cui interpretare il senso dello stare dell'uomo sulla terra e quindi della terra come tale. E questa espressione, il senso della terra e della terra come tale, e mi porta direttamente nella esegesi del testo. E Rav Laras, citando Maimonide, diceva che si può dare, non è dimostrabile la creazione, non è dimostrabile il suo contrario. Quindi ci muoviamo nell'ordine della plausibilità. Ora, la cosa interessante è che non solo il testo è stratificato per le diverse tradizioni, come è stato mostrato, le tradizioni cristiane, le diverse tradizioni greche, ma non entrerò qui nel dettaglio, ma la stessa costruzione del testo giudaico è una stratificazione. Cioè, la Genesi, ma tutto il testo, ma in particolare, è il frutto di una raccolta di testi rituali, cultuali, antecedenti alla formalizzazione del testo. Normalmente gli esegeti indicano quattro fonti, dico il nome, poi voi evidentemente potete approfondire per i fatti vostri: la fonte yavista, la fonte eloista, quella sacerdotale e quella del Deuteronomio, dove ci sono visioni dentro la stessa tradizione giudaica convergenti ma anche distinte e differenti. Allora, ci sono queste diverse tradizioni che compongono a loro volta tradizioni che le precedono. Quindi la costruzione di questo testo è una costruzione antologica in senso stretto. Quindi non solo quello che è venuto dopo, ma la stessa costruzione del testo biblico è fatta così. Ecco, allora, la prima notazione, qual è? Uso una espressione di Steiner a proposito dei racconti di creazione e dice questo: la Bibbia è una retorica della creazione, la cosmogonia greca è una erotica della generazione. Perché la tradizione greca si generò, è una storia di generazioni. Nella creazione biblica noi abbiamo una retorica della creazione. E peraltro abbastanza prosciugata, almeno questa della prima parte. Perché il testo commentato da Vlaras appartiene alla scrittura sacerdotale, un testo sacerdotale, mentre la seconda parte capitolo 2, il secondo racconto della creazione è Yavista, quindi molto allegorico, molto pieno di immagini. Questo invece è abbastanza asciutto e, come giustamente ha notato Rav Laras, raffinatissimo dal punto di vista analitico, teologico, nella sua dimensione prosciugata. Ecco, detto questo, Rav Laras è partito dalla creazione, ma nella Bibbia, nella storia del testo, la creazione non è importante, è conseguente e appare molto tardi. C'erano storie della creazione, miti della creazione, perché nell'ambiente cananeo si generavano dei da tutte le parti, quindi a immaginarsi che anche nel giudaismo c'era questo, ma non era il problema, non era il problema. Infatti appare molto tardi, intorno al VI-VII secolo. E a quel punto diventa significativa. E diventa significativa soprattutto nella versione del Deuteronomio e in Isaia. Allora, perché diventa importante? Quando diventa importante? Visto che non c'era prima. Le cosmogonie precedono i testi successivi. Qui invece abbiamo un'operazione contraria, che per quanto loro avessero un'idea dell'origine del mondo, non la tematizzavano. A un certo momento diventa centrale. Perché? In breve, diventa centrale perché il punto di vista giudaico sulla creazione non è cosmologico, ma è soteriologico. Cioè si scrive nell'ambito della liberazione e della redenzione di Israele e poi del mondo. Quindi il presupposto che regge la creazione a un certo punto, la fa entrare in campo, è un presupposto etico. Non a caso Rav Laras parlava della Torah. E questo lo dice benissimo, un commento di una chiarezza estrema. Rashi, commento medievale, noto commento medievale alla Bibbia, l'attacco del commento alla Genesi. Rabbi Isaac disse: la Torah avrebbe dovuto dare inizio. Secondo, perché questo sarà per voi il primo dei mesi. E cita l'Esodo, cioè la stipulazione del patto. Quindi, questo per voi è il primo dei mesi, quindi l'inizio dovrebbe essere questo della Bibbia. Che è il primo comandamento dato a Israele. E allora Rashi si pone il problema, ma per quale ragione allora cominciare con il racconto della creazione? Questo dimostra due cose, che è tardo, ma Rashi si pone questo problema, perché? Perché sta scritto, ha mostrato al suo popolo la potenza delle sue opere al fine di poter dare loro l'eredità delle nazioni. Cioè a dire, la promessa messianica. Ora, perché il patto potesse essere garantito e preservato, non ci dovevano essere, non ci potevano essere altre potenze che intervenissero perché questo non accadesse. Quindi si risale al Dio creatore come garante del patto, perché il patto rimarrebbe scoperto se prima di questo Dio e più forte di questo Dio ci fosse altro. Quindi notate bene che il fondamento della creazione giudaica è etico, al centro è la Torah e non è cosmologico. Quindi non è una filosofia naturale, ma sin dall'inizio è una filosofia, è una teologia messianica. Per quel tanto che il Messia è connesso alla Torah, perché qui bisogna fare un discorso nella storia di Israele perché questa dimensione non è sempre così direttamente immediata, anche se è centrale. Quindi la creazione nasce e posta testo sacerdotale per garantire la promessa. E qui diventa interessante sviluppare alcune considerazioni. Questa è la tesi di fondo. E in base a questo, poi, evidentemente, ci sono delle conseguenze singolari. Mettiamola così. Nesso stretto tra la dimensione della Torah, della legge, e quella della creazione. Il tema fondamentale dell'esateuco, perché bisogna introdurre anche il libro di Giosuè, è pressappoco questa: Dio, che ha creato il mondo, rivolge il suo appello ai patriarchi e promette loro la terra, moltiplicandosi Israele in Egitto. Dio guida il popolo attraverso il deserto, dandogli prove miracolose della sua benevolenza, e dopo un lungo peregrinare lo introduce sotto la guida di Giosuè nella terra promessa. La fede nella creazione non è né l'oggetto né il fine del contenuto della Genesi. Il fine del contenuto della Genesi è garante del patto. Questo lo si vede chiaramente in Isaia. Un nesso tra il Dio creatore e il Dio redentore, lo si vede nei Salmi. Nei Salmi Dio è chiamato in causa come creatore, come garante del patto. Ci sono molte espressioni. Dice il Signore che ti ha riscattato e formato fin dal seno della madre: sono io che ho fatto tutto. Non hai tu forse fatto a pezzi Rab, non hai trafitto il drago, io ho fatto tutto. E allora per questo ti garantisco sempre. Ti sottraggo al fallimento. Casomai il problema è un altro. E introduco un altro punto che riprenderò tra poco. Che se Dio è creatore per essere garante del patto, e quindi per evitare il fallimento, e per evitare il fallimento nonostante la devianza degli uomini dal patto, cioè la non osservanza, è interessantissimo il passo di Rashi subito dopo, dopo aver detto perché in principio, sottolinea creò. No? Non è detto creò il Signore, è detto creò Dio. In principio Dio creò, Elohim, non è detto creò il Signore. Allora dice, perché all'inizio gli venne in animo di creare il mondo sotto il segno della giustizia. Poi però vide che esso non sarebbe potuto sussistere e perciò mise la legge della misericordia. Sta scritto infatti nel giorno in cui il Signore fece il cielo e la terra. Variante, prima Dio creò, qui nel giorno in cui il Signore, non è più Dio, nel testo greco è Yahweh Elohim, visto che gli uomini fallirono, introdusse la misericordia. Quindi creò Dio, ma il Signore introduce il tema della misericordia. Perché? Perché il problema è questo, che Dio è garante e addirittura si fa carico degli errori degli uomini attraverso la misericordia, li rilancia. Ma il tema fondamentale, sotteso, è che il fallimento può essere di Dio. Cioè la creazione gli può fallire. E infatti, nella storia giudaica, nel Midrash giudaico, esiste, diciamo, quella tradizione la quale dice, racconta, che Dio provò a creare il mondo varie volte. Provò costantemente a creare il mondo. Perché? Perché non gli riusciva. Non gli veniva bene. Provò, mi pare, 26 volte. E alla fine, quando viene fuori il mondo, speriamo che tenga, speriamo che regga. E qui diventa interessante il vuoto, l'abisso. Dio è garante, ma il mondo è sempre sulla linea dell'abisso. Può sempre riemergere il caos. E la Torah dovrebbe evitare questo. La giustizia dovrebbe evitare questo, perché il caos può ad ogni momento riemergere. Quindi è inquietante eticamente la Bibbia. Non siamo garantiti mai. Le forze del male possono rompere. Anzi, addirittura, nella tradizione giudaica, quando si affronta il problema del male, torna ancora il tema della creazione, perché Dio crea attraverso la Torah, perché è la parola che crea quella lì, e a un certo momento detta allo scriba, e lo scriba sbaglia un accento. E l'errore di quell'accento fa entrare il male nel mondo. Quindi capite come la situazione è molto articolata, molto complessa. Allora anche un non credente si sente particolarmente attratto, perché questa c'è una radiografia dell'umanità, indipendentemente che Dio esista o non esista. Quindi anche uno estraneo alla fede trova in questo testo una sollecitazione, una riflessione morale. Quindi la dimensione è questa, e l'altra dimensione di merito, e dico poche cose per concludere, sostanzialmente approfondendo, riprendendo le cose di Rav Lavras, è questa creazione. Segnalo alcuni punti. Traduzione corrente, in principio. Ci possono essere diverse traduzioni. Ce n'è un'altra. Nel principio, quando Dio ora, adesso, cominciò a creare, allora si suppone, con questa traduzione, che prima della creazione ci fosse qualcosa. È molto oscillante. Quando? Nel principio, quando Dio ora? Nel principio, quando? E quindi si introduce una dimensione decisionale, temporale. Ve lo pongo come problema, perché capite bene che, come diceva la questione, voi andate a casa con dei compiti da svolgere, e non piccoli. L'altra dimensione è, appunto, si è detto il bara, creò. Nella Bibbia questo verbo c'è 47 volte e riguarda il fare di Dio. La traduzione corretta sarebbe intagliare, proprio intagliare, plasmare. Quindi c'è una dimensione manuale di Dio. Qual è la differenza tra il fare degli uomini e il bara biblico? Che Dio crea con facilità, attraverso la parola, e nello stesso tempo produce un effetto grande che è il cosmo. Da questo punto di vista, questo fare è un fare unico. Però è un fare. E quindi la questione del fare dal nulla è una questione molto tarda. Molto tarda. Ed è di natura, strettamente teologica. Molto tarda, di natura strettamente teologica. Perché la creazione dal nulla, che cosa suppone? Suppone che non c'è una materia preesistente e Dio crea. Ma nel corso del tempo ci sono state delle modificazioni, anche qui. Due cose, e poi chiudo l'elenco delle notazioni, lasciando a voi chiara l'idea che molte sarebbero da aggiungere. Due. Nella tradizione teologica medievale, quella più legata all'impianto aristotelico, alla teoria delle cause aristoteliche. E in Tommaso, cos'è creare? Creare est aliud ex nihilo facere, fare qualcosa dal niente. Ma poi c'è un'altra dimensione importante. Una operatio ad extra, cioè Dio mette fuori. E qui c'è un problema importante. Se Dio mette fuori, Sartre nel Lettre à Léon affronterà questo problema, c'è una novità per lui che non controlla più. C'è un'eccedenza rispetto a Dio. Non sarebbe la totalità. Ma è possibile pensare Dio che non sia la totalità? E allora qui viene una magistrale variazione del nulla, la tradizione mistica di cui si parlava, un ribaltamento, e questo ribaltamento produce questa variazione. Noi quando intendiamo il nulla, intendiamo, come i greci, il meontos, il non ente. Distruggo questo libro, non ente, non c'è più. Il nulla come negazione di un positivo. Ma il positivo è sempre determinato. Il niente è sempre niente di qualcosa di determinato. Questo è il modo in cui noi intendiamo il niente, andare al niente. Ma se Dio è tutto, non può essere qualcosa di determinato, e allora è il nulla. Il nulla per potere generare tutto, e quindi dal nulla divino, che è la totalità, che è l'infinito, che non è definibile, si genera tutto. E quindi il mondo emerge dalla profondità di Dio, che non è afferrabile mai come un ente. Di qui il passaggio a Spinoza è vertiginoso, da questo punto di vista, con delle conseguenze ben diverse. E allora concludo: avere a che fare con questo nulla è il nulla del possibile fallimento della creazione, è il nulla della infinità dell'origine, è la dimensione, usando l'espressione di Coelet, dell'eternità come olam, dove non si può congiungere l'inizio con la fine. Secondo quella lettura particolare del De profundis clamavia me domine, che non vuol dire ti ho chiamato dal fondo della mia miseria, ma ti ho chiamato dal fondo della tua profondità. E questo è molto importante anche per un laico, perché in questa dimensione abissale quantomeno una cosa si guadagna: l'impossibilità di diventare superbi.